Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Secret of Evermore.
Ma prima di cominciare, come al solito, qualche news. Siamo ancora nel periodo di quarantena, quindi registriamo ancora un po' distanti io e Yuga e quest'oggi abbiamo anche un altro ospite. Ciao Clomax.
Ciao a tutti, benvenuti.
Ciao. Ci siamo sentiti a spizziche e mozziconi per anni, mi ricordo.
Sì, assolutamente.
Perché tu sei quello che sta gestendo e continua a gestire da un sacco di tempo romhacking.it.
Sì, sostanzialmente lo gestisco dal 2000, quindi quest'anno praticamente cade il ventennale, quindi ci avremo un bel po' di rilasci da fare. Vogliamo stupire un po' i nostri utenti. Per spiegare quello che fa romhacking.it, sostanzialmente ci occupiamo di traduzioni di ROM, quindi di vecchi videogiochi. E mi sa che ci siamo sentiti proprio riguardo a una traduzione, ma anni e anni fa, e poi abbiamo continuato a tenere vivo il rapporto.
Eh sì, perché anche io appunto mi occupo un po' di traduzioni, non tanto di implementazioni su ROM come appunto è basato ROMhacking, però qualcosina di traduzione l'abbiamo fatto tramite il canale YouTube eccetera eccetera. Quindi benvenuto e ci porti Secret of Evermore. Perché vuoi portare questo tipo di gioco?
Ma l'ho scelto semplicemente perché ce l'ho nel cuore, nel senso che io sono del 1983, questo gioco è uscito nel 1995, quindi avevo sostanzialmente 12 anni ed è stato un mio regalo di Natale, cioè l'ho chiesto e mio padre ha dovuto tirar fuori le 180.000 lire per comprarmi un gioco di importazione, perché poi era uscito soltanto negli Stati Uniti e non tutti i negozi lo avevano praticamente disponibile. Quindi ricordo che lo ordinai su un sito, no, non su un sito, lo ordinai direttamente al negozio telefonando e pagando in contrassegno, e il negozio era di Torino, non ricordo il nome ma ricordo ancora, anche perché ho delle foto che lo testimoniano, di me in quel Natale con mio padre vestito da Babbo Natale e io dodicenne con il mio gioco in mano, bello felice, che oltretutto andava a continuare tutta una serie di giochi della Squaresoft che collezionavo e che avevo già giocato. Mi è rimasto sostanzialmente nel cuore ed è stato veramente un piacere rigiocarci e soprattutto, come diremo dopo, tradurlo.
È iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco e ringraziamo l'Hard Mod Cry King e i Normal Mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangia, Numbersoft, Sbalu 17, LDS, Brontolo 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito M85, Noobswick, Appers, Vanax Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Secret of Evermore. È stato sviluppato da Square e in particolare dalla divisione americana ed è stato pubblicato sempre dalla stessa Square assieme a Nintendo nel 1995, dapprima negli Stati Uniti, per poi essere l'anno successivo anche portato in Europa. È un JRPG con componenti action a tema fantasy, come tutti quelli dell'epoca, ed è uscito solo per Super Nintendo.
La cosa particolare di questo gioco è che è un gioco della Square, l'unico gioco della Square Stati Uniti, ed è anche l'unico gioco della Square che non è mai arrivato in Giappone, quindi è effettivamente un RPG stile giapponese che non è mai arrivato in Giappone, quindi molto particolare come sviluppo. E questo è appunto un gioco che già dal titolo ricorda, sicuramente richiama Secret of Mana, che è un altro gioco uscito proprio in quel periodo lì ed è un'importazione dal Giappone. Qui abbiamo alcuni riferimenti grossi proprio nel gameplay, già il sistema col menu a rotella o anche la modalità di combattimento, un po' di grafica, assomiglia molto a Secret of Mana, ma è completamente creato da zero in realtà, quindi quello che vediamo all'interno di questo gioco è unico secondo me rispetto a tutti quanti gli JRPG di quel tempo.
Sì, avete detto bene, avete detto quasi tutto. Il fatto che si chiami Secret of Evermore probabilmente dipende da una scelta commerciale per richiamare un po' Secret of Mana, che era un po' un blockbuster dell'epoca, anche perché il gioco era stato presentato con tutto un altro nome, un po' impronunciabile, che è Vexen Mesmers, del 95, quindi dello stesso anno di Seiken Densetsu 3, che poi è il vero seguito di Secret of Mana, ed è un gioco che è rimasto confinato al Giappone, Seiken. Quindi probabilmente all'epoca avevano deciso di sviluppare questi due giochi e parallelamente, e Secret of Evermore l'hanno sviluppato una divisione americana, un po' improvvisata, perché tirata su da zero. La maggior parte degli sviluppatori erano tutti giovani e hanno utilizzato dei tool sperimentali. Una delle curiosità è che il compositore, che allora aveva 19 anni, è Jeremy Saul, che poi è diventato abbastanza famoso perché sta continuando a fare colonne sonore, e la colonna sonora di Skyrim è tutta sua, quindi Secret of Evermore è stato il suo primo lavoro.
Proprio un progetto che ha visto tanti esordi, devo dire, e soprattutto perché appunto è stato sviluppato fuori dal Giappone, quindi molti di quelli che poi finiranno nelle varie case produttrici all'interno del suolo americano vengono anche da questo progetto, e in parte si vede anche che è un progetto iniziale, diciamo, non ben rodato, perché il gioco comunque presenta parecchi bug e parecchie piccole accorgimenti che sarebbero stati risolti con un bug fix al giorno d'oggi, ma ovviamente parliamo di un gioco del 95, quindi non c'è mai stato questo. Anche se so che ci sono, a proposito di ROM hacking, visto che tu sei del panorama, ci sono delle patch che migliorano e rivedono un po' il sistema di gioco.
Esatto, il gioco era pienissimo di bug, ce ne saranno almeno una decina, anche abbastanza gravi, alcuni dei quali risolti nella versione europea del gioco, però la versione americana è veramente piena di questi bug del tipo oggetti che dovrebbero dare un bonus, che in realtà questo bonus è sempre attivo, sia se hai questo oggetto sia se non lo hai, oppure problemi nell'avanzamento dello stato del tuo compagno, sostanzialmente di livello. Ci sono dei problemi per cui a un certo punto questo processo si blocca e tu non riesci a farlo più salire di livello. Ce ne sono di diversi, molti carini, fortunatamente quasi tutti trovati, corretti, e ci sono delle patch che aiutano a sistemare un pochino il gioco. Però questa era una cosa abbastanza comune all'epoca, nel senso che anche Seiken Densetsu 3 era pieno di bug. Una delle leggende era che praticamente Seiken Densetsu 3 non era stato portato in Occidente perché proprio per questi bug. In realtà, secondo me, c'è stata proprio una scelta commerciale, anche perché in un'intervista per uno degli sviluppatori di Secret of Evermore fatta nel 2009, lui dice proprio che gli era stato commissionato di fare un Secret of Mana in salsa occidentale, cioè cercare di ambientare e di creare uno stile anche nei dialoghi per un pubblico europeo e americano. E infatti Secret of Evermore uscì sia negli Stati Uniti, ma venne proposto anche in Europa, tradotto in francese, tedesco e spagnolo. Ovviamente noi eravamo tirati fuori da questa scelta.
Sì, la traduzione italiana in quel periodo lì è sempre stata un po' altalenante, perché a volte viene tradotto in 5 lingue, a volte in 4, a volte in 3, ma l'italiano è sempre l'ultima di queste, o almeno così è stato. Mi ricordo ad esempio che tantissimi giochi che abbiamo giocato in quel periodo per Amiga avevano la traduzione in 4 lingue, ma non sempre c'era, insomma, di solito erano le prime 3. Credo dipendesse anche proprio dal mercato dove vai a vendere un prodotto, perché è completamente diverso, soprattutto in quel periodo lì. Il mercato inglese e tedesco soprattutto sono molto più in alto rispetto al mercato italiano. Cosa dire entriamo anche nel dettaglio adesso della storia, di cui parleremo prima, non spoiler, e poi cominceremo anche a spoilerare parte del gioco, che vi consigliamo comunque di giocare perché è molto molto carino. E un'altra cosa che volevo dire a proposito dell'uscita del gioco, anzi due cose: una era sui bug, perché ad esempio un altro gioco famosissimo, Square, che sono i Final Fantasy, usciti in questo periodo, qua siamo tra il 6 e il 7, quindi è uscito il 6 nel 94 e uscirà il 7 nel 97, quindi siamo a metà strada, diciamo, tra questi due. Entrambi presentano grossi bug, tra cui il 7 mi ricordo che c'è la difesa magica, che è uno stat che non serve a niente, però non è così famosa, diciamo, perché uno sta più a vedere la storia magari del gioco e ci dà meno peso a bug del genere. E l'altra è proprio un po' la sfortuna che ha avuto Evermore a uscire in questo periodo, perché veramente nel 95 sono usciti la marea di giochi, tra cui appunto Seiken 3, e sono usciti tantissimi altri giochi proprio in questo periodo, che siamo verso la fine dello sviluppo del Super Nintendo, che sono veramente veramente fighi. Anche Chrono Trigger abbastanza vicino come uscita, quindi siamo in un periodo forse un po' sfortunato.
Sì, dici bene, quell'anno sono usciti parecchi giochi, e io poi seguivo un po' la scena comprando le riviste che uscivano mensilmente in edicola, e qua davanti conservo ancora gelosamente la rivista che conteneva la recensione di Secret of Evermore. È un gioco a cui hanno dato anche un bel voto nel voto globale, infatti c'è scritto: peccato che è uscito anche Secret of Mana 2 e uscirà Chrono Trigger, quindi sì, probabilmente è rimasto un po' in ombra rispetto ad altri giochi, anche se Chrono Trigger è uscito soltanto in America e non in Europa. Questo invece è stato portato nel mercato europeo, quindi in realtà doveva avere un certo successo almeno da noi, ma i giochi di ruolo all'epoca in Europa non andavano tanto per la maggiore.
Lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe arte. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Quindi parliamo ora della storia di questo gioco. Il tutto inizia in un modo molto cinematografico, a mio parere. Si inizia con un flashback. Siamo nel 1965 a Podunk, questa cittadina degli Stati Uniti, dove vediamo inizialmente questa magione, dove dei personaggi che non vediamo ancora, che stanno effettuando un esperimento scientifico. Però, come nei classici di questo genere, qui qualcosa va storto e quindi il flashback si interrompe con un incidente che provoca un esplosione. Subito dopo ci spostiamo nel presente, dove facciamo la conoscenza del nostro protagonista. Come nei giochi di ruolo dell'epoca, possiamo noi dare il nome al protagonista, non è fissato, e quindi lo vediamo che esce dal cinema, perché il nostro protagonista è un appassionato di B-movies anni 80, se vogliamo dire il corrispondente dell'epoca, assieme al suo cane, che già è una cosa strana che abbia portato un cane al cinema. Comunque esce da questo cinema, tornando sulla via di casa, il suo cane scappa inseguendo un gatto e si ritrova in questa magione che è tutta rovinata ancora dall'incidente degli anni precedenti, e si ritrova nella stanza dell'esperimento e praticamente per errore del suo cane riattiva la piattaforma, riattiva questa macchina, questo raggio laser che lo teletrasporta in un mondo alternativo.
Ci tengo a fare un attimo per farvi capire l'atmosfera di questo gioco, e atmosfera secondo me è una parola molto fondamentale per tutto il gioco, e che in questa introduzione ci sono già delle citazioni che ci fanno capire quanto il gioco sia rivolto al pubblico nordamericano, secondo me, come ha detto Clomax prima. Il fatto che il ragazzo esce dal cinema e il titolo che c'è nella copertina del cinema, la cover dove scrivono fuori il film, è The Lost Adventure of Vex, e Vex era il titolo originale del gioco, questo protagonista particolare, e il protagonista fa un sacco di citazioni a questi B-movies che gli piacciono tanto, che nella versione americana sono, per questione di licenza, inventati. Nella versione tedesca invece sono dei riferimenti a film realmente esistenti
presenti nel panorama tedesco, quindi molto bella questa citazione. E ti faccio una domanda: in italiano come li hai tradotti?
È stato un po' difficile. Ho dovuto fare delle scelte e in realtà poi mi sono imbattuto in un articolo su internet dove c'erano elencati tutte le citazioni che lui fa all'interno del gioco, che saranno più di una decina, e sostanzialmente i nomi che vengono utilizzati nel testo del gioco sono dei nomi storpiati di B-movie realmente esistenti americani. Quindi in pratica in questo articolo io ho trovato la corrispondenza tra il B-movie e il gioco originale.
Quindi ci hai messo anche un po' più di cura, insomma, nella traduzione di queste cose. Questo non lo sapevo che era effettivamente storpiature di film veri. E tra l'altro un'altra citazione che secondo me è molto fatta molto bene: nel flashback noi vediamo che c'è all'angolo un negozio che si chiama Smith's Hardware, un negozio appunto di hardware, quindi di articoli per l'artigianato. E poi nel futuro, in realtà nel 1995, nel presente del gioco, vediamo che quel negozio si è trasformato nella Dagged Software, quindi da hardware è diventato software. Però è un gioco di parole, perché Doug di Dagged e Smith, Doug Smith è uno dei creatori del gioco, quindi c'è già una micro citazione all'interno, e c'è anche la sua faccia disegnata all'interno del gioco. Quindi, giusto per farvi capire quanti piccoli citazioni ci sono all'interno del gioco, nel 95 non è che ci fossero tantissimi giochi con così tanti riferimenti, cosa che negli ultimi anni nello sviluppo dei videogiochi c'è tantissimo. Ci sono tantissimi giochi adesso, soprattutto indie, che fanno dei riferimenti il loro fulcro.
Ecco, io aggiungerei anche un'altra cosa: guardando il concept originale del protagonista non si nota tanto, secondo me, però nel gioco sembra proprio anche una citazione stessa a Marty McFly di Ritorno al Futuro 2, perché è vestito di blu con quello che sembra un bomber rosso, come appunto quello della pellicola. Guardando il concept originale in realtà non ha il bomber rosso, però guardandolo un attimo mi ha dato questa sensazione, quindi secondo me ha aggiunto ancora di più quella sensazione di retro anni 80.
Oltre al fatto che c'è anche un altro troppo, un'altra cosa che succede molto spesso nelle storie raccontate in America, è quella del A Boy and His Dog, che è una cosa che insomma si vede abbastanza spesso.
Sì, avete ragione, il gioco è pieno di easter egg. Ad esempio c'è una scena in cui il protagonista si trova dentro un'arena, che poi è una sorta di colosseo, e in un'inquadratura si distinguono chiaramente nel pubblico di questo colosseo i personaggi principali di Final Fantasy 6, per dire poi alla fine quanto sono stati autoreferenziali e quante citazioni hanno inserito all'interno del gioco, oltre a quelle dei B-movie, dove lui più di una volta, questa è una cosa molto particolare, si gira verso il giocatore e ti fa questa citazione, quindi rompe la quarta parete, ti guarda e ti tira fuori la chicca divertente, insomma. Quindi anche questi dialoghi un po' irriverenti probabilmente fanno parte della commissione che è stata data dagli sviluppatori, ovvero quella di creare un gioco dal sapore molto molto occidentale.
Esatto, e a proposito della quarta parete, anche un'altra cosa nei dialoghi, soprattutto dato che a un certo punto c'è un classico santone che predice la fine del mondo, che fa riferimento proprio che in realtà siamo tutti all'interno di un videogioco, e quindi anche quello trovato simpatica, un'altra rottura della quarta parete che c'è all'interno del gioco.
Nel caso specifico quella è stata una delle frasi che mi ha messo più in difficoltà, perché è sostanzialmente la frase iconica del gioco e volevo tradurla al meglio e non mi convinceva mai. Poi alla fine non ricordo come l'ho tradotta, però sono riuscito a trovare la quadra e a renderla altrettanto divertente anche in italiano.
Proseguendo ora la storia, quindi siamo stati teletrasportati da questo raggio che il nostro cane ha riattivato accidentalmente, e ci troveremo dapprima su una misteriosa base spaziale dove un maggiordomo ci accompagnerà senza troppi complimenti all'uscita. Quindi noi verremo letteralmente scaricati da questa base spaziale e precipiteremo letteralmente su questo nuovo mondo di Evermore.
Qui abbiamo prima una sezione di combattimento che già ci fa capire un po' come funziona. Il sistema di combattimento è in tempo reale, con una barra di caricamento con i numeri, quindi c'è una percentuale appunto che deve arrivare al 100%. Quando arriva al 100% possiamo fare il nostro attacco, possiamo anche farlo prima ma in forma ridotta. La nostra prima arma è un bazooka, che è una cosa stranissima secondo me all'interno dei JRPG, dove siamo abituati a usare spade, scudi, lance, asce eccetera. Qua partiamo con un bazooka, quindi un'arma da fuoco molto più simile appunto a quello che richiama magari uno scenario americano in un certo senso. Anche qua continua citazione all'occidente, e finiamo appunto a Preistoria, la prima delle quattro aree che compongono Evermore, questo mondo molto molto particolare, perché siamo come se avessimo viaggiato nel tempo, ma non abbiamo proprio viaggiato nel tempo. Siamo a Evermore, che è un mondo, il mondo dei sogni.
Questo è un piccolo spoiler, nel senso che quello che è successo in quella magione è un esperimento dove quattro differenti personaggi decidono di creare il mondo per loro ideale, soltanto che qualcosa va storto e loro rimangono vengono intrappolati in questi mondi, che in realtà è uno solo, che è Evermore, diviso in varie regioni. Le regioni si chiamano appunto, come hai già detto tu, Preistoria, che è la prima che il protagonista dovrà affrontare, dopodiché c'è Antiqua, Gotica e quella futuristica che è Omnitopia. Quanto riguarda il primo combattimento, già lì si capisce quali sono i riferimenti a Secret of Mana, anche se gli sviluppatori hanno detto che hanno sviluppato il gioco da zero senza riutilizzare il codice di Second Densetsu 2, ma sostanzialmente la modalità di combattimento è uguale, quindi bisognerà aspettare questa barra che si carichi per riuscire a sparare un colpo che faccia veramente dei danni seri. L'arma iniziale è un bazooka, che però il protagonista perderà sostanzialmente immediatamente, per poi recuperarla verso la fine del gioco, perché è un'arma un po', diciamo, troppo potente per l'inizio del gioco. Oltretutto, anche questa è una chicca: la persona che poi alla fine ti darà di nuovo il bazooka, avendolo recuperato dalla giungla preistorica dove ti trovi all'inizio del gioco, è un altro personaggio abbastanza famoso per chi conosce Final Fantasy, nello specifico per chi ha giocato a Final Fantasy 4, che è Cecil, ovvero sia il paladino protagonista in Final Fantasy 4. Quindi anche lui è rimasto intrappolato in Evermore.
Ecco, un'altra cosa che notiamo subito, che conferma il fatto che siamo nel mondo dei sogni, è anche che il nostro fido compagno, il nostro cane, in questa prima sezione a preistoria si trasforma e diventa una specie di lupo.
Esattamente, anche il cane cambia in base a regione. Anche questa crea degli scenari e dei dialoghi abbastanza divertenti, perché il cane muterà nel corso del gioco e diventerà un barboncino, una specie di tostapane futuristico, un lupo abbastanza grosso nel caso della preistoria, e un cane di cui però non ricordo la razza in Antiqua.
In un levriero.
Un levriero, esatto, un levriero, l'avevo anche cercato.
Bello, perché a differenza dei giochi di ruolo che ci siamo abituati, con parti da più o meno una decina di persone, ma più o meno perché veramente cambiano, qui in realtà comandiamo semplicemente loro due, quindi il ragazzo, che non ha un nome e non ha mai un nome di default, come ad esempio Crono di Chrono Trigger o tutti quanti gli altri protagonisti dei giochi, che possono essere personalizzati, ma qua proprio partiamo con il ragazzo, anche sul manuale è scritto il ragazzo, e poi il cane appunto che possiamo comandare. Interessante, perché anziché tenerli uniti possiamo comandarli uno e l'altro, e soprattutto diventa una cosa all'interno di alcuni puzzle dove dobbiamo separare il party, quindi mandiamo il cane da una parte a premere un bottone e poi usiamo il ragazzo per passare la porta che è appena stata aperta, che secondo me è un piccolo tocco di classe in più, insomma, per risolvere alcuni enigmi.
Sì, questa cosa avviene all'interno di una piramide. Oltre, se non si fanno le cose nel giusto ordine, ovvero sia se non si passa dal cane al ragazzo e viceversa nel giusto ordine, c'è un bug per cui praticamente poi non ti permette di andare avanti nel gioco. Anche se salvi e resetti la console e riparti, rimane proprio nel salvataggio, e quindi questa cosa non è stata neanche risolta, oltretutto, da nessuno. Un'altra cosa da dire è che sì, ci sono questi due personaggi, si può switchare dal cane al ragazzo e viceversa premendo select, mentre non stiamo impersonando l'altro personaggio, ed è possibile impostare una sorta di strategia sull'atteggiamento che deve avere il personaggio secondario mentre non lo si comanda, ovvero sia può avere un atteggiamento un po' più aggressivo o meno aggressivo, oppure nel caso del cane può mettersi a ricercare gli ingredienti, che è una cosa che mentre si comanda il personaggio gli si può far fare premendo L o R. Il cane sostanzialmente incomincerà a fiutare il suolo e a cercare all'interno del livello, dello scenario, degli ingredienti che poi saranno molto utili per poter lanciare quelle che sono le magie, perché Secret of Evermore rispetto a Secret of Mana ha un sistema di magie completamente diverso.
Qui volevo far notare una cosa interessante, che rispetto a altri giochi per cui la maggior parte degli oggetti sono dentro o ci vengono dati dai personaggi non giocanti, oppure li troviamo nelle classiche casse e in giro per il mondo, qui sono soprattutto gli elementi che ci servono per l'alchimia, di cui parleremo, e sono nascosti, dovremmo cercarli con l'aiuto appunto del nostro cane. Quindi la cosa interessante è che il fatto anche della ricerca, non solo il combattimento all'interno dei dungeon e delle aree di gioco.
Questi ingredienti sono molto pochi, in realtà sono solo 22 tipologie di ingredienti per un totale di 34 ricette che possiamo imparare all'interno del gioco. Cosa sono queste ricette? È il sistema di magia che c'è all'interno di Evermore. A differenza di altri giochi dove ci sono gli MP, Magic Point o chiamateli un po' come volete per poter utilizzare le magie, qua abbiamo un sistema di alchimia, quindi ogni magia per essere utilizzata ha bisogno di questi oggetti in diverse percentuali, combinazioni. azioni, possono essere d'attacco o buff personali o anche la cura, anche la possibilità di curarsi dal veleno, dagli status. Insomma, ci sono un sacco di situazioni diverse e alcune di queste ricette le impariamo perché la storia ce lo richiede, alcune invece sono completamente opzionali, anzi le più forti sono opzionali, e quindi bisogna anche andarsele a cercare e capire in più playthrough anche, secondo me, come trovarsene.
Qui volevo aggiungere solo che questo sistema qui mi ricorda tanto le vecchie edizioni del sistema di magia, ad esempio di Dungeons and Dragons, che adesso il sistema è molto più semplice, però nelle versioni originali, la prima edizione, la seconda in particolare mi viene in mente, ad ogni magia sono associati degli oggetti per poterle lanciare, e prima appunto il sistema era molto più condizionato ad avere gli oggetti dietro, quindi questo mi ha ricordato il sistema di Secret of Evermore, e anche questo un riferimento alla cultura occidentale più che quella asiatica.
Sì, questo è uno degli elementi che lo differenzia poi dal suo presunto prequel che è Secret of Mana. Il sistema dell'alchimia è una cosa che a me affascinò tantissimo all'epoca e tuttora lo trovo estremamente, estremamente divertente, perché rende il gioco vario, soprattutto molto più profondo, e devi stare lì a centellinare gli ingredienti che hai trovato o gli ingredienti che hai comprato, e non costano abbastanza poco. Oltretutto, questa è una cosa che andrebbe detta, cambiando da mondo a mondo il sistema di valute è differente, quindi sostanzialmente uno si troverà a cambiare la valuta utilizzata in una regione con la valuta di quella regione, e ci si trova praticamente a dover comprare tutto subito perché ci si trova un sacco di soldi nella borsa per poi finirli immediatamente, e grindarli è veramente complicato, molto più che in Secret of Mana o in Second Dead Cells 3.
Scendendo un attimo nel dettaglio appunto di quello che succede nella storia, noi abbiamo lasciato il ragazzo a preistoria, questo posto preistorico, giungla, vulcani e cose del genere, e troviamo subito il primo personaggio che non torna un po' rispetto a tutti gli altri. Troviamo una ragazza che si chiama Fire Eyes, come viene chiamata, occhi di fuoco, che scopriremo essere Elizabeth, uno dei personaggi che viene fuori da Podunk, la città da dove veniamo anche noi, ed è uno dei quattro personaggi che troveremo oltre a noi all'interno del gioco, che viene proprio da questa città, ed è lei quella che è capace di creare, quello che ha creato questo sezione del mondo. E in un certo senso lei viene chiamata appunto occhi di fuoco perché ha questi occhiali e riesce anche a utilizzare la magia del fuoco, che è la prima magia che credo ci insegni lei, se non mi ricordo male.
Sì, il primo personaggio che troviamo è Elizabeth, e qui, piccolo spoiler, si tratta della nipote dello scienziato che ha creato questo mondo. Elizabeth, una volta incontrata, ti manda immediatamente all'avventura, quindi tu parti alla ricerca di un altro personaggio, e lei è soltanto la prima, perché poi si viene a scoprire che ogni regione ha un personaggio diverso, perché questo Evermore non è altro che un mondo creato da loro, secondo la loro volontà e secondo le loro passioni e attitudini. Nel caso di Elizabeth, ovviamente, lei era un'appassionata di preistoria e si è fatta creare su misura questa regione preistorica. Poi abbiamo Horace, che rivela essere il curatore del Museo di Storia Naturale di Podunk, che si è fatto creare un mondo antico, un mix tra antica Grecia, antica Roma e antico Egitto. Poi abbiamo Camellia, che è la bibliotecaria di Podunk, che era appassionata di medioevo e di storie fantastiche, e quindi si è fatta creare il suo mondo pieno di draghi, castelli e esseri fantastici. Dopodiché abbiamo il mondo futuristico, dove tutto ha avuto inizio e dove tutto avrà una fine.
Una cosa che noto particolarmente nel gioco, che siccome in questo caso è molto anni 80, nel senso che il nostro protagonista viene sballottato da queste missioni che gli vengono date, e non si pone il problema tipo ma perché non mi aiuti a fare invece questa cosa qua, lui si lancia proprio all'avventura in questo senso qui. E anche il fatto che in realtà sono passati 20 anni, almeno 20 anni dall'incidente, e non ci viene mai fatto riferimento a se ci sono state indagini, nel senso che nei film moderni ci viene fatta tutta la backstory di tutti, invece qua è molto anni 80, nel senso che la storia è minimale, nel senso è solo il presente, il passato e viene fatto pochissimo riferimento al passato.
Sì, con tutte le incongruenze del caso, ovvero nel mondo reale sono passati 20 anni, lì Elizabeth a un certo punto ti dice sono rimasta intrappolata qui per 20 anni, però in realtà lei ha il corpo e le sembianze di una ragazzina fondamentalmente.
Il tempo passa in maniera diversa. E un'altra cosa che è molto bella secondo me è che giustamente tu dici il ragazzo non si fa problemi ad andare all'avventura, proprio perché è un ragazzo, quindi vive i suoi B-movie in un certo senso in questo caso, perché veramente c'è di tutto e di più. E all'interno di questo mondo conosciamo tutti questi personaggi, non entriamo troppo nel dettaglio poi nella storia perché veramente secondo me merita. Passando andando nel Colosseo, in una piramide, facendo un sacco di combattimenti e un sacco di battaglie boss anche, che hanno un diverso grado di difficoltà. Uno, perché nel gioco originale c'è un sistema per poter castare magie in continuazione, quindi è un po' un modo per rompere il gioco, ma altrimenti uno se lo può godere. E devo dire che i combattimenti in tempo reale, così da mordi e fuggi, sono molto interessanti perché ti danno un po' anche di tensione da quel punto di vista, se togli la parte di possibile rottura del gioco.
Un'altra cosa interessante è che il gioco ti mette a disposizione un sistema particolare di gestione delle armi e anche delle magie alchemiche, perché in questo caso le varie armi, che non sono tantissime alla fine, sono quei quattro tipi di armi che avremo a disposizione, le si potranno livellare usandole, quindi usando la stessa arma più volte aumenterà così il livello, e stessa cosa anche per le magie, quindi anche una piccola gestione particolare di questo aspetto di combattimento.
Le armi, a differenza delle armature, e poi ci sono tre tipi di armature, dicevo, le armi non si possono comprare, quindi in pratica le ottieni andando avanti nel gioco e proseguendo nel gioco. Sono i soliti quattro tipi per quattro regioni, quindi questi quattro tipi di armi, che sono la spada, l'ascia, la lancia e il bazooka, e ovviamente avranno una capacità d'attacco maggiore mano a mano che si prosegue. Alcune di queste armi avranno anche delle abilità particolari che ti permetteranno di proseguire, perché magari ti consentono di sbloccare una determinata situazione o un enigma ambientale, che può essere una serie di rocce che ti ostruiscono, oppure una serie di piante lampicanti che devi tagliare con l'accetta per cercare di crearti una strada per poter proseguire. E un'altra cosa da dire, sì, che queste armi più le usi più aumentano di livello, non aumenta tanto il livello dell'arma, ma sostanzialmente ti dà una specie di mossa che devi caricare, più passa il tempo tenendo premuto il pulsante più la carichi, e puoi raggiungere vari livelli di carica, il primo, il secondo o il terzo livello, dove una volta rilasciato il pulsante il personaggio farà una specifica mossa che sarà sempre più forte a secondo del livello che si è raggiunto.
E quindi puoi ad esempio lanciare la lancia per fare danno da distanza, cosa che non puoi fare con le altre armi, che secondo me è molto bello perché è un sistema per dire ok, più la usi più impari ad usarla, quindi è un modo per far vedere un bel corrispettivo con effettivamente cosa vuol dire fare allenamento, fare esperienza. Un'altra cosa che succede all'interno di questi mondi è che ci sono tanti cattivi da combattere, ma c'è sempre questo plot twist, e qua entriamo proprio nello spoiler di tutto, è che alla fine di ogni capitolo troviamo il gemello cattivo. Troviamo il gemello cattivo infatti di Elizabeth, la bambina diciamo, e la troviamo in cima al vulcano, e troveremo anche gli altri gemelli cattivi degli altri personaggi e capiremo che in un certo senso c'è qualcosa che non funziona con Evermore. Infatti questi gemelli cattivi, col proseguire della storia, capiremo che sono stati creati, sono dei robot creati dal vero cattivo del gioco.
Che qua, come se posso sempre entrare nello spoiler, come dei classici libri, il colpevole è sempre il maggiordomo.
Infatti il maggiordomo che avevamo visto all'inizio, che ci aveva mandato via dal primo posto che abbiamo visto, che è effettivamente il posto futuristico che poi scopriremo essere Omnitopia, è proprio il cattivo.
Tutte le azioni che vengono fatte poi alla fine del gioco avranno una spiegazione, che però non verrà rivelata adesso, insomma.
Sì, dai, fermiamoci qua con la storia e allora proseguiamo un attimo con le nostre considerazioni finali.
Bene, siamo giunti al momento delle considerazioni, appunto, dei voti. Io personalmente do a questo gioco 7 cani robot su 10. Il gioco mi è piaciuto abbastanza, perché comunque, ricordandomi effettivamente Secret of Mana, le meccaniche soprattutto mi sono piaciute, e anche lo stile molto anni 80 del protagonista e anche delle situazioni ci sono state molto molto accattivanti come atmosfera. La cosa che mi è piaciuta un po' di meno, a un certo punto del gioco c'è un certo backtracking che bisogna fare, bisogna ritornare andare in alcune parti già visitate, quello mi ha fatto perdere un po' la continuità della storia, e il cattivo forse sarà però una cosa mia personale, poteva essere caratterizzato un po' meglio, cioè gli potevano dare un po' di profondità in più, anche se effettivamente restando nello stile anni 80 il cattivo non aveva mai questa gran profondità come magari c'è adesso. E tu Ace invece?
Anch'io ho deciso di dare 7 bazooka su 10, andiamo. Cosa che mi è piaciuta molto è la musica, le musiche che anche avrete sentito all'interno dell'episodio sono molto molto belle, come ha detto Clomax prima, è uscito anche un CD proprio di musica, e credo che, come dicevo all'inizio, l'atmosfera di questo gioco sia ben caratterizzata sia dal punto di vista grafico ma soprattutto dal punto di vista sonoro, perché veramente ti fa non tanto immedesimare ma ti fa entrare nel mondo dei sogni che è questo Evermore. E tu Clomax?
Io sono un po' di parte, però cerco di essere equilibrato e ho intenzione di dargli 8 peperoncini su 10. Dico 8 perché all'epoca le riviste gli hanno tributato punteggi addirittura più alti, però c'è da dire che per essere una specie di clone o di seguito spirituale di Secret of Mana non coinvolge poi così tanto, e sebbene graficamente e anche la colonna sonora fantastica e si presta a essere rigiocato, perché le cose che si possono fare all'interno del gioco sono parecchie, tuttavia il gioco non ha la stessa profondità di Secret of Mana. In più allo stesso tempo si è scontrato con altri giochi, cioè i tempi erano maturi per fare giochi migliori di Secret of Evermore, tuttavia rimane un buon gioco che, al contrario di Secret of Mana, che adesso sta rivivendo una sorta di nuova giovinezza ed è stato riproposto un po' dappertutto, in mobile, per Switch, addirittura anche con remake più o meno riusciti. Oltretutto siamo in odore dell'uscita di Second Densetsu 3, finalmente con grafica 3D e con una traduzione ufficiale. Quindi devo dire che Secret of Evermore rimane l'alternativa per gli appassionati di Secret of Mana, che anziché andarsi a cercare su internet dei cloni indie o più o meno riusciti appunto di Secret of Mana, possono tranquillamente fare affidamento su questo gioco che, come esperienza, è molto simile, e una possibilità secondo me va concessa, perché è molto carino e divertente.
Tra l'altro, come vi dicevo prima, se volete godervelo anche con emulatori, questo gioco è possibile recuperarlo, ma soprattutto c'è una patch che aggiunge qualcosina e soprattutto corregge molti dei bug, quindi per poterlo giocare ai giorni nostri, e soprattutto c'è una traduzione, giusto?
Ci sarà una traduzione, probabilmente disponibile non appena sarà online e sarà disponibile a tutti, perché la patch sostanzialmente è pronta, ha richiesto un sacco di tempo per essere sviluppata, e un sacco di hacking, e soprattutto la mole di testo era veramente tanta, però ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti e siamo contenti di festeggiare il ventennale del sito con questa sarà la prima, ma proseguiranno altre traduzioni, appunto di festeggiare con la traduzione di Secret of Evermore, che è una cosa alla quale io tenevo moltissimo, probabilmente era uno dei motivi per cui ho iniziato a fare romhacking, quel tipo di attività.
Un bel traguardo insomma. Quindi il sito, ricordiamo, romhacking.it, per trovare tutte quante le informazioni e tutte le traduzioni di altri miliardi di videogiochi che ci sono dentro quel sito, e insomma fateci un saltino, perché vale la pena entrare secondo me nel mondo, perché ci sono, nel romhacking ho visto tantissime persone che sono veramente appassionate di videogiochi, tanto da mettersi lì a spulciare nel dettaglio, a tradurli, a creare cose nuove.
Sì, ciò che anima romhacking.it è la passione, anche se adesso siamo tutti abbastanza cresciuti, riusciamo sempre a ritagliarci del tempo per dei lavoretti, e poi alla fine spendiamo tantissime ore a lavorare sopra queste traduzioni, che purtroppo non possono raggiungere la perfezione delle traduzioni ufficiali, ovviamente si tratta sempre di un lavoro amatoriale, però è un qualcosa dove riversiamo moltissima passione e ci dà anche una bella soddisfazione.
Siamo giunti alla fine di questo ennesimo episodio, noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo sempre che potete lasciarci i vostri commenti, suggerimenti, voti e impressioni su tutti gli episodi, ovviamente compreso questo. Avete già giocato a Secret of Evermore? Vi è piaciuto? Siete d'accordo con alcune cose che abbiamo detto? E anche avendo il po' di ospite che abbiamo oggi, cosa ne pensate della traduzione del mondo del rom hacking? Quindi lasciateci pure anche e soprattutto i vocali che potranno essere inseriti nelle puntate stesse riferite al gioco a cui lasciate il commento stesso. Quindi non mi resta altro che dire di ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Io sono Clox.
Namaste and be brave.
Fa